Bene. Oggi si parla di ordinamento giudiziario. Quindi parliamo di giudici. Parliamo di uno dei tre fondamentali poteri classici dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario. È un potere dello Stato. C'è stata una polemica su questa cosa. Si riesce a fare la polemica su tutto in Italia, notoriamente. Il precedente ministro della giustizia, che non a caso era un ingegnere, è venuto fuori un giorno dicendo: ma la magistratura non è un potere dello Stato, è un sistema, è un'organizzazione, un ordinamento, ma non è un potere. Perché non è un potere politico? In base a singolare e interessante idea, per cui il potere è in quanto potere politico. Dico interessante, non originale, perché anzi è un'idea molto diffusa nel mondo e nella storia, ma ahimè superata dall'idea dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è uno Stato che tale si chiama perché ha la pretesa di avere una regola giuridica, detto anche diritto, che pone condizionamenti e vincoli a quello che è sicuramente un potere politico. Il senso dello Stato di diritto è, io uso spesso la metafora della tensostruttura, perché ho scoperto che è sbagliata, ma fa lo stesso, nessuno lo sa cosa è la tensostruttura. Quelle strutture che stanno insieme unicamente per un sistema di spinte e controspinte. E lo Stato di diritto sta insieme perché c'è questa spinta in opposizione tra il diritto e la politica. E se vogliamo una specie di buffer, no? Perché è vero che esiste il diritto, ma è vero che esiste anche la politica, che ha il compito di porre il diritto, ma è vero anche che esiste un diritto che ha il compito di limitare la politica, vedi la Costituzione. Ma è vero anche che esiste una politica che ha il potere di rivedere la Costituzione, e così via. Vedete, l'idea molto antica, risale Aristotele quantomeno, che il potere sia migliore o meno peggiore se è diviso, la vecchia teoria per cui un sistema in cui siano garantite sufficienti libertà e un sistema dove il potere non è concentrato ma è diviso, che è l'idea che poi ha dato luogo a tutto il pensiero, diciamo, dell'illuminismo scozzese, Montesquieu poi, la rivoluzione americana, la rivoluzione inglese ancora prima, la rivoluzione francese e così via, è un'idea che poi culmina in un slogan, Stato di diritto. Se c'è una divisione di potere vuol dire che c'è una regola sulla distribuzione del potere, una regola che divide il potere, e quella regola prevale sul potere. Il diritto deve prevalere sul potere, perché se no il potere è svincolato e torna a essere absolutus. La contrapposizione dello Stato di diritto, l'opposto dello Stato di diritto, è lo Stato assoluto. Ora, in un sistema del genere, se il diritto deve prevalere sul potere, vuol dire che c'è una norma giuridica che prevale sul potere, e la norma giuridica tale è se c'è un giudice la sanzione. Questo è uno schema, come dire, elementare. I filosofi lo contestano, lo superano, lo criticano. Facciano. Faccino anzi, come si dice in lingua italiana, facciano pure, ma questo è il DNA del diritto. Se non c'è una regola, un giudice e una sanzione, siamo fuori dall'esperienza giuridica. Vuol dire che ovviamente ogni regola deve essere assistita immediatamente dalla sanzione, la regola che dice che bisogna avere la carta d'identità non è sanzionata. Ma se voi andate a ritirare qualcosa, fate una domanda, eccetera, vi chiedo la carta d'identità e non l'avete, non vi danno quel certificato. E questa è una sanzione. È una sanzione molto lontana, ma comunque tutto il sistema è sanzionato e garantito da un giudice. Anche perché siccome la sanzione è una sanzione pecuniaria, per cui... sì, ho dimenticato come si scrive l'euro, oppure una sanzione fisica, e quindi arriva il carabiniere, ok? Quei baffi. Allora, sia che tocchino la vostra pecunia, sia che tocchino la vostra libertà, comunque ci deve essere la garanzia del giudice. E questo fa parte della componente liberale di uno Stato di diritto. Tutto si tiene, vedete? Perché sia chi vi riscuote la sanzione pecuniaria, sia il carabiniere, sono riportabili a un potere esecutivo. Sono funzionari dello Stato che dipendono dal potere esecutivo, cioè da un potere politico. E loro possono mettergli le mani addosso, le mani in tasca, soltanto se c'è una regola giuridica che lo prevede, mi serve di legge, principio di legalità, e se c'è un giudice che lo autorizza, mi serve di giurisdizione. E vedete che da qualsiasi parte la prendiamo, il passaggio del giudice è un passaggio cruciale, per semplice fatto che nello Stato di diritto è un passaggio cruciale il diritto. E non c'è diritto senza giudice. Il che vi spiega perché sia indispensabile in un sistema che si ispira allo Stato di diritto avere un potere dello Stato, che si chiama ordinamento giudiziario, potere giudiziario, che sia caratterizzato da assoluta indipendenza dal potere politico. È indispensabile. Il giudice è un funzionario dello Stato esattamente come il capo della polizia o il tenente dei carabinieri. È un funzionario dello Stato, ma la sua caratteristica è di essere un funzionario dello Stato posto in posizione di imparzialità sotto ogni profilo, potremmo dire sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale. Queste dicotomie sono tipiche dello schema classificatorio del giurista. Cosa vuol dire questo profilo strutturale? Lui è indipendente come organo, come appartenente a un potere indipendente. È garantito nella sua indipendenza, garantito nella sua indipendenza da qualsiasi intromissione della sfera politica. È neutrale sotto profilo funzionale, nel senso che quando lui svolge le sue funzioni di giudice, lui è terzo rispetto alle parti, lui non è portatore di un interesse. Tenente dei carabinieri è portatore di un interesse, il suo interesse, l'interesse pubblico che gli è dato in cura è l'ordine pubblico. Il medico veterinario è un funzionario dello Stato e porta un interesse pubblico. Lui è un funzionario che ha in cura l'interesse pubblico alla igiene alimentare, mettiamo. La Guardia di Finanza è fatta di funzionari che hanno in cura un interesse pubblico, quello della riscossione delle tasse. Il giudice non c'ha un interesse pubblico. L'interesse pubblico dato al funzionario giudice è solo quello dell'applicazione imparziale della legge, non è portatore di un interesse pubblico. È per questo che è molto gradito che il giudice stia con la bocca zitta, perché non c'ha nulla da dichiarare. Mentre la Guardia di Finanza può dichiarare quest'anno cercheremo di colpire più l'evasione fiscale, e lo può fare, è bene che lo faccia, che il presidente, il capo della Guardia di Finanza queste dichiarazioni le fa, come le può fare un carabiniere, stiamo facendo le indagini e scopriremo sicuramente l'assassino, eccetera. Il giudice non ha messaggi da dare perché non c'è nessun interesse di cui sia portatore. Ebbene sarebbe che stesse zitto, cosa che purtroppo non fanno, che evitasse andare a fare spettacolo alla televisione e così via. L'unico interesse che ha è un interesse strutturale del suo potere, che è appunto l'applicazione imparziale del diritto. E vedete, in questo sta la differenza tra il potere esecutivo della pubblica amministrazione e il potere giudiziario, che è una differenza che va in qualche modo colta, perché non è semplicissima ed è anche, come dire, un po' contingente alla nostra cultura, perché altrove non è concepita esattamente così. Se noi leggiamo i principi che ispirano l'organizzazione della pubblica amministrazione, vedremo che la prima norma è: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. L'imparzialità dell'amministrazione sembrerebbe essere esattamente uguale all'imparzialità del giudice. Cosa vuol dire? Che l'amministrazione non può favorire Tizio dal Nuricaio, questo è ovvio. Ma l'amministrazione non è imparziale rispetto all'interesse pubblico. Non so se è chiaro questo passaggio. È imparziale rispetto ai cittadini, non può porre privilegi o discriminazioni, è ovvio, questo è un principio di uguaglianza. Ma è parziale rispetto all'interesse che ha in cura. Io un bel giorno ricevo una mail notturna della segreteria dell'Ateneo che mi dice: professore, domani mattina alle 8 le deve essere a Rimini. Questo si svolgeva la sera mentre tornavo da Ferrara, che già avevo le pupille che giravano. Perché devo andare a Rimini? Perché è convocato per l'esame d'avvocato. Da chi? Non si sa. Io ho risposto: penso che sia uno scherzo, grazie, arrivederci. Dopo qualche giorno mi arriva da Rimini l'avvocato che mi scrive: sono il presidente della commissione di concorso, lei sarebbe il membro della commissione di concorso. Io? E perché? Perché così ha deciso il Ministero di Giustizia. E che ho risposto: carini, il Ministero di Giustizia. Non gli ho risposto a tutto questo discorso perché forse l'avvocato deve capirlo subito. Il Ministero di Grazia e Giustizia c'ha un interesse in cure, che è l'interesse allo svolgimento delle pratiche giudiziarie. L'esame d'avvocato che molti di voi faranno, e molti di voi rifaranno, e molti di voi rifaranno, è un esame che appartiene al buon andamento degli uffici giudiziari. Se bocciassero tutti quanti gli avvocati per 20 anni, forse raggiungeremmo un numero di avvocati decente, perché abbiamo un numero di avvocati assolutamente esorbitante, un livello di preparazione che è sotto il livello minimo. Ma io capisco che il Ministero di Giustizia abbia in carico, in cura, l'interesse al regolare svolgimento della funzione e quindi anche il regolare svolgimento dei concorsi e anche il regolare svolgimento dei concorsi gestiti da quella banda di serpenti che è l'ordine degli avvocati per cooptare nuovi avvocati. Lo capisco bene. È l'interesse suo, rispetto a cui loro non sono imparziali perché sono vincolati a perseguire quell'interesse. Se il dirigente che segue questa cosa non facesse di tutto per raggiungere la funzionalità dei concorsi d'avvocato, lo dovrebbero rimuovere, perché il suo obiettivo è quello, è stabilito dalla legge. Ma a me tutto questo non ne frega niente. Non mi interessa nulla, io dipendo dall'università che è un ente autonomo e in subordine al Ministero della Pubblica Istruzione. A me, il Ministero della Giustizia, non mi dice niente, non mi può dire niente. Lo potrà dire il mio preside. Infatti noi ogni anno decidiamo chi mandiamo a fare membri di questa commissione. Ma lo decidiamo noi, autonomamente, perché noi abbiamo in cura un altro interesse, quello del svolgimento delle elezioni. Io posso essere in sabbatico in America a fare una ricerca importantissima e dovevo andare a Rimini a correggere gli scritti dell'esame di avvocato, ma sono scemi? Semplicemente non ragionano su questo fatto, cioè le amministrazioni sono diverse e pur dovendo trattare i cittadini tutti della stessa maniera, hanno ognuna in cura un interesse. E allora se il Ministero di Giustizia ha l'interesse di avere dei componenti dall'università, come previsto dalla legge, che compongono le commissioni di concorso, lo deve chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale lo deve chiedere all'università, che lo chiede alla facoltà, perché è la facoltà che distribuisce i carichi didattici. È ovvio. e quindi non è che l'amministrazione possa invadere il campo dell'altra, non per una questione solo di competenze, ma per una questione di interesse pubblico. L'interesse al funzionamento della giustizia non prevale sull'interesse del funzionamento della didattica. Sono interessi pubblici messi in capo a diverse strutture della pubblica amministrazione che quello devono fare e non sono imparziali rispetto a quell'interesse. Capite? Se il Ministero di Giustizia dovesse insistere, cosa che ho l'impressione che non farà, io devo fare un ricorso, faccio un ricorso al giudice. Impugno questo strano atto, che non so che cosa sia perché non ho ricevuto niente, e vado al TAR e dico: mi annulli questo atto perché è illegittimo, violazione del diritto, violazione della legge. E il giudice è in posizione di imparzialità e deve valutare la regolarità delle procedure, la regolarità delle competenze e così via. La sua posizione è diversa da quella delle due amministrazioni, perché le due amministrazioni sono comunque amministrazioni di parte, non perché parteggino per tizio precario, ma perché parteggino per l'interesse pubblico che a loro è affidato. Quello devono fare, quello è il loro compito. Hanno un compito, rispetto a quel compito non sono imparziali. La posizione del giudice, di conseguenza, è funzionalmente diversa, tanto è vero che il giudice è quello che amministra la giustizia tra la pubblica amministrazione e il privato, per esempio, tutta la giustizia amministrativa, e contemporaneamente, proprio per questo, è strutturalmente, organizzativamente, posta in posizione di autonomia. È un potere autonomo. Oggi noi vediamo un po' quali sono i principi che governano la funzione giudiziaria, i principi costituzionali e soprattutto come funziona il sistema dell'autonomia del potere. Allora, prima distinzione che dobbiamo compiere è tra giudice ordinario e giudici speciali. Vediamo cosa dice la Costituzione a proposito. Articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. Grazie. Norma importante? Beh, è una norma significativa, se volete. È significativa perché sta a indicare quello che prima vi illustravo, che la giustizia non è funzionale ad alcun interesse, se non l'interesse della società. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, secondo comma del 101, di cui abbiamo parlato a proposito della non applicazione della legge contrastante con norme comunitarie self-executing. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Vedete, qui si parla di funzione giurisdizionale. È questo che faceva dire l'ingegner Castelli: ma allora il potere giudiziario non è un potere, ma è una funzione. Dopodiché aveva anche messo nella legge brillantissima che aveva fatto il divieto di interpretare le leggi contro la lettera della legge stessa, che è una di quelle cose che, cioè, dalla prima lezione ho cercato di abituarvi all'idea che l'interpretazione è un problema. Ma ingegneri queste cose non le colgono. Allora, c'è una funzione giurisdizionale che è affidata a magistrati, come dice esattamente, da magistrati ordinari e istituiti e regolati da norme dell'ordinamento giudiziario. Quindi i giudici ordinari sono regolati dall'ordinamento giudiziario. Il comma successivo del 102 pone un primo principio. non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Che differenza c'è tra giudice straordinario e giudice speciale? Il giudice straordinario è una figura tipica dei sistemi dittatoriali o illiberali. Il giudice straordinario è il giudice istituito per il caso concreto. Un rom uccide una signora a Roma, si istituisce una corte di giustizia che perseguirà i comportamenti delittuosi degli extracomunitari. Questo è l'inizio della dittatura, nel senso che la prima frattura che si crea nell'ordinamento giudiziario, nel regime totalitario, è esattamente quella di creare giudici non indipendenti, ma giudici legati a una missione. Vedete, sono già giudici che non sono indipendenti, non sono autonomi, non sono imparziali, ma sono legati a uno scopo. Il giudice straordinario è un organo giudiziario creato per un processo, per un caso, per una tipologia di reati. E questo è un divieto secco che la Costituzione pone. Ma lo vieta anche i giudici speciali. Se non che l'articolo 103 introduce alcuni giudici speciali, ossia c'è un divieto di istituire nuovi giudici speciali, ma la Costituzione stessa individua alcune giurisdizioni speciali. 103 dice: il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, eccetera. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, eccetera. I tribunali militari in tempo di guerra hanno giurisdizione, eccetera. Allora, c'è un divieto generale di istituire nuovi giudici speciali, ma accanto alla giurisdizione ordinaria c'è la previsione di una giustizia amministrativa, di una giustizia contabile e di una giustizia militare. La giustizia amministrativa darà luogo a Consiglio di Stato e TAR, Tribunali Amministrativi Regionali, la giustizia contabile è Corte dei Conti e la giustizia militare sono i tribunali militari. Questi sono già previsti in Costituzione come giudici speciali, cioè giudici che hanno una giurisdizione diversa dalla giurisdizione ordinaria. Per cui noi abbiamo una giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni speciali. La giurisdizione ordinaria è fatta, è costruita e disciplinata dall'ordinamento giudiziario, le giurisdizioni speciali hanno una loro apposita disciplina. Ciò è chiaro? Quando parliamo di giudice ordinario, noi facciamo riferimento a un giudice, a uno dei 10.000 e qualcuno giudici che fanno parte dell'ordinamento giudiziario. È di solito di questo che si discute, perché questa è la grossa parte della giustizia. C'è un divieto di istituire giudici speciali, ma c'è la possibilità, iscritta nel secondo comma, nel terzo comma del 102, nel secondo comma, anzi, sì, dove c'è il divieto di istituire nuovi giudici speciali, c'è scritto: possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Allora, c'è un divieto di istituire nuovi giudici speciali oltre quello, ma c'è la possibilità di istituire all'interno dell'ordinamento giudiziario e con gli giudici ordinari delle sezioni specializzate. E ce ne sono. Pensate al Tribunale dei Minori, al giudice tributario, al giudice fallimentare e così via, che sono sezioni specializzate per i reati compiuti dal minore e per qualche questione che riguarda i rapporti di diritto civile. Non giudica, che so io, il giudice penale, il tribunale penale. I reati del minore sono di competenza esclusiva del tribunale dei minori, dove il magistrato penale, il giudice ordinario, è affiancato da due esperti, che non sono giudici, ma sono di queste figure un po' strane di psicopedagogo e così via. Si ritiene che sia importante che la giustizia nei confronti dei minori non sia la sola applicazione della legge, ma vi sia anche una valutazione della possibilità di redenzione, di recupero e così via. Così come se avete del contenzioso tributario, andate di fronte a un tribunale, a un giudice tributario che è composto da un magistrato ordinario e alcuni esperti che sanno di conti. E questa è una sezione specializzata del tribunale, che non è illegittima perché non è un giudice speciale, fa capo all'ordinamento giudiziario, è una sezione dei tribunali ordinari e, secondo quanto prevede della Costituzione, è integrata la composizione di questi tribunali da esperti che non sono strutturati nell'ordinamento giudiziario, non sono giudici, non sono neanche giuristi. Vi è chiaro questo discorso? Questo significa che possono nascere vertenze sia sulla giurisdizione, soprattutto tra tribunale ordinario e giustizia amministrativa, ma anche con la giustizia militare, sia competenze interne per quanto riguarda l'organizzazione dei giudici. Si distinguono conflitti di giurisdizione da conflitti di competenze. I conflitti di giurisdizione sono problemi che sorgono tra il giudice ordinario e il giudice speciale e sono risolti dalla Cassazione. I conflitti di competenze sono conflitti che sorgono all'interno delle singole giurisdizioni. Se io compio un reato sul treno, sì. E chi è il giudice competente? Ci può essere un conflitto tra il giudice della stazione d'arrivo, di quella di partenza, di quella dove sta transitando il treno. Ci sono delle regole nel codice di procedura penale che fissano la giurisdizione, lo poi vedremo perché, ma possono nascere delle conflitti di giurisdizione. Se io ho rubato a Milano ma ho corrotto a Roma, chi è il giudice competente? L'unica azione criminale. Io sono passato per Milano, ho catturato dei soldi truffaldinamente per il mio progetto criminale a rubare e poi andare a Roma a corrompere un funzionario. Chi è competente a questo processo? È un problema di competenza, risolto dal codice penale, codice di procedura penale, ma dove ci siano dei problemi è sempre la Cassazione che li risolve. Se avvengono nella giurisdizione ordinaria, il Consiglio di Stato se avvengono nella giurisdizione amministrativa. Queste cose le studierete in procedura, che sarà la vostra delizia. Ma a me serve soltanto mettervi sul tappeto un po' di indicatori su come è mappato il sistema giustizia. Se c'è qualche curiosità, qualcosa, interrompetemi. Grosso problema sta qui. Che cosa distingue la giurisdizione ordinaria dalla giustizia amministrativa? Questo è un grosso problema, talmente grosso che non ho voglia di parlarvene. Lo studierete in amministrativo, forse ve lo dovrei spiegare introducendo le libertà, temo di no, ve lo devo spiegare oggi. Cosa dice la nostra amata Costituzione? Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, tutela nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e, in particolare in materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Quindi, per riuscire a capire che cos'è che distingue la giurisdizione del giudice ordinario dalla giurisdizione del giudice amministrativo, noi dobbiamo affrontare uno dei temi più difficili e più anche in movimento dell'intero problema del diritto amministrativo. E cioè la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Che è una distinzione molto importante, cruciale per fissare la giurisdizione di uno o dell'altro giudice, ma è una cosa estremamente teorica, nasce dalla giurisprudenza amministrativa. Vi faccio due esempi per farvi capire il problema. Voi siete proprietari di un fondo, il famoso fondo dove devo mettere il cesso per pellegrini polacchi. Avete un diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è un diritto soggettivo, anzi l'archetipo del diritto soggettivo, no? Articolo 42, Costituzione. Quindi è un diritto perfetto. Se tizio della proprietà accanto insegue lo sciame di api sul vostro terreno, ipotesi disciplinata del codice civile, può nascere una questione di violazione dei diritti ed è competenza del giudice civile. Chiunque abbia un fondo ha delle cause civili sicuramente, perché c'è una servitù di passaggio del vicino, l'albero del vicino che fa cadere i frutti sul proprio orto, la gronda del vicino che gronda nella propria casa, il muro, di chi è proprietario del muro, posso io appendere un quadro sul muro quando il muro è un muro di sostegno del vicino del fondo dominante, sono tutti problemi che attengono il diritto di proprietà e sono tutte classicamente giurisdizione giudice civile, giudice ordinario. Se la pubblica amministrazione decide che il vostro terreno è indispensabile per costruire un'opera pubblica, un elettrodotto, una strada, una scuola o il cesso per pellegrini polacchi, ha una procedura da seguire, dichiarazione di pubblico interesse e procedura di esproprio. Nel senso che l'amministrazione è messa in grado di portarvi via quel terreno senza comprarlo, perché se dovesse comprarlo non si costruirebbero più strade. Voi siete proprietari del fondo, deve passare l'autostrada e non lo vendo. E l'autostrada cosa fa? Pac, si ferma, fa così e così. Oppure cominciate a chiedere tanti di quei miliardi che fate saltare i conti. Allora, l'amministrazione, tutti i paesi liberali, ha la possibilità di far prevalere l'interesse pubblico sull'interesse privato, di espropriarvi il terreno salvo indennizzo, che è molto meno del prezzo di mercato l'indennizzo. Bene, che cosa succede del vostro diritto soggettivo di proprietà? Dice la giurisprudenza e la teoria, il vostro diritto di soggettivo alla proprietà degrada in interesse legittimo. Voi non avete più una tutela del diritto di proprietà, perché il diritto di proprietà non c'è più. Prevale l'interesse pubblico, viene espropriazione, l'espropriazione fa passare la proprietà da voi alla pubblica amministrazione. Non siete più proprietari, ma siete titolari di un interesse legittimo. Nel senso che voi potete andare dal giudice e impugnare tutti gli atti per farne dichiarare illegittimità, non perché violano la vostra proprietà, ma perché violano le norme, perché per esempio il procedimento non è stato regolare, perché l'indennizzo non è stato sufficiente, perché non c'erano gli elementi per svolgere questa espropriazione, perché hanno scelto il vostro terreno solo perché voi siete il capo dell'opposizione, mentre il terreno accanto, che era il sindaco, che sarebbe stato proprio quello sull'autostrada, è stato intoccato l'autostrada ha fatto così per passare sul vostro terreno. Sono tutte ipotesi, non sono mica scherzi, sono ipotesi normali queste, in cui voi potete agire a tutela di che cosa? Non più del vostro diritto soggettivo, perché non c'è più, ma un interesse legittimo, e andate dal giudice amministrativo. Perché dal giudice amministrativo? Perché il giudice amministrativo non è composto da magistrati ordinari, è composto da magistrati amministrativi. E i magistrati amministrativi hanno requisiti professionali e un tipo di concorso separato. Diventano magistrati amministrativi persone che provengono da una cultura dell'amministrazione, sanno che come funziona l'amministrazione, entrano per concorso, ovviamente, ma quasi tutti entrano nel concorso da un'esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione, per cui conoscono come funziona il procedimento amministrativo, cosa che il giudice ordinario non sa, e quindi sanno valutare. E voi avete un interesse legittimo, nel senso che mettete in moto un meccanismo giudiziario che tutela indirettamente il vostro interesse, ma in realtà quello che vuole tutelare è la regolarità, la legalità dell'amministrazione. E vi faccio un altro esempio. Avendo conseguito una brillante laurea quinquennale in giurisprudenza, con un punteggio di 66, nessuno riesce a fare questa meraviglia, perché sarebbe riuscire a prendere 18 in tutte le materie e nessun punto per la tesi di laurea, è quasi impossibile, c'è sempre qualcuno che rovina la media, andate a fare un concorso per, da qualche parte, l'amministrazione pubblica. Risultate primo degli esclusi. Cioè, c'è una graduatoria, si assumono 20 persone e voi siete 21esimi. O 22esimi, non è importante. Cioè, in una buona posizione. Voi avete un diritto soggettivo ad essere assunti? No, certamente no. Voi avete una legittima aspettativa di fare un concorso regolare. Avete una legittima aspettativa. Voi fate domanda, l'amministrazione dice: ma la tua laurea non è valida. E voi dite: ma sei scemo? Io ho fatto domanda, ma non c'ho un diritto di partecipare. Voi potete impugnare il diniego di farvi di essere ammesso al concorso e andate dal giudice amministrativo. E che cosa impugnate? Che cosa fate valere? Un interesse legittimo, un vostro legittimo interesse alla regolarità dell'amministrazione. L'amministrazione mi ha escluso irregolarmente, l'amministrazione ha favorito durante il concorso alcuni concorrenti passando del tema, l'amministrazione ha dato un tema che chiaramente era un tema pilotato, l'amministrazione ha corretto male il mio tema e benché fosse un tema stupendo, meraviglioso, l'ha valutato male, mentre quegli altri che erano scritti in un linguaggio improbabile sono stati valutati bene. Sono tutti motivi che poi voi potete opporre all'amministrazione di fronte al giudice amministrativo, perché avete un interesse legittimo alla regolarità del concorso, non un diritto soggettivo ad avere il posto, ma un interesse legittimo alla regolarità del concorso. Capite? Questa è una posizione, quella dell'interesse legittimo, che è molto diversa dal diritto soggettivo, che può essere il diritto alla libertà personale, il diritto di circolazione, il diritto di proprietà. Qui è semplicemente un interesse che uno ha alla regolarità della funzione amministrativa, a che l'amministrazione si comporti regolarmente. E lo potete fare soltanto se entrate in un certo rapporto con l'amministrazione. Voi chiedete una licenza commerciale, non è che avete un diritto ad aprire la bottega, chiedete una licenza, aprire un bar. Ve la negano, voi avete un interesse a che il giudice amministrativo valuti se questo diniego è legittimo. E vedete che il giudice amministrativo si attiva non tanto per difendere il vostro interesse legittimo, quanto per difendere la legalità dell'amministrazione. È appiccicato all'amministrazione per controllare la legalità e viene attivato dal privato che ha un interesse legittimo a che l'amministrazione funzioni legalmente. Questa è la profonda differenza, ve l'ho spiegata in maniera, spero, abbastanza semplice, ma vi assicuro che è un problema di enorme delicatezza. Ma lo studierete dal diritto amministrativo, perché è il clou della materia.